Oggi andremo a parlare con Marco Armiero del suo libro Tragedia del Vajont, Ecologia politica di un disastro. In questo libro lui racconta i fatti che sono accaduti attorno alla notte del 9 ottobre 1963, dove 2000 persone sono state uccise dall'acqua e dal fango fuoriusciti dal bacino idrico della diga del Vajont, successivamente alla frana che era crollata al suo interno. I temi che ci hanno più colpito all'interno di questo libro riguardano quella che è la connessione tra sapere, potere e profitto, quindi la contrapposizione tra quelli che sono i saperi popolari, appunto nello scontro con quelli che invece sono i pareri degli esperti, anche pensando a tanti casi, tante situazioni più o meno attuali dove questa linea di demarcazione tra ciò che è scienza e ciò che non lo è stato ampiamente discusso. In questo libro appunto poi affronta anche quella che è la costruzione della memoria collettiva in seguito ad una tragedia, quello che poi è il prezzo, appunto il prezzo di queste opere e il prezzo delle tragedie che ne conseguono.
Sì, penso che la tua descrizione sia parecchio calzante. Aggiungerei due considerazioni del perché oggi in maniera così specifica, oltre a quello che racconti tu, ci interessa raccontare attraverso questo testo la contemporaneità, perché è un testo che parla di una tragedia avvenuta nel 1963, agli albori forse della costruzione dello spazio industriale italiano, delle infrastrutture, oltre che delle città come appunto una diga. Ci sembrava interessante per capire anche che cosa succede oggi, perché a fronte del fatto che il clima sta cambiando in Europa e che una lente che viene proposta per guardare ai fenomeni che accadono, specie da chi ha il potere e dai media nostrani, è spesso attribuita alla fragilità del territorio, e cioè a questioni che riguardano da una parte gli eventi, adesso mi viene il termine, cioè gli eventi che vengono come le alluvioni nubifragi, e dall'altra invece la fragilità del territorio, mai attribuendo all'azione umana la responsabilità di tutto questo. Non vogliamo attribuire all'azione umana quella responsabilità banale secondo cui una diga sarebbe costruita male. Anche quello è un piano del discorso che non si può evacuare del tutto, quanto piuttosto che la società industriale abbia infrastrutturato con il cemento la vita in luoghi tra virgolette naturali, o che comunque magari erano anche già antropizzati, con la pretesa di voler schiacciare quelli che sono i fenomeni che riguardano i cambiamenti della natura stessa, gli andamenti delle acque, i movimenti della montagna, con la pretesa appunto di adottare una supremazia sopra il mondo naturale data dall'umano onnipotente della società industriale. Questo ha portato non solamente alla perdita del sapere da parte delle comunità che magari conoscevano la montagna, per esempio per quanto riguarda la tragedia che andremo a raccontare, e quindi il fatto che magari per secoli si andava a costruire rispettando quelle che erano le dinamiche del territorio naturale, e che quindi la società industriale abbia portato invece un costruire con la pretesa di non considerare i movimenti della natura stessa. E dall'altra invece il fatto che proprio per questo, a differenza del 1963 in cui questa tragedia si è compiuta immediatamente nella prossimità della costruzione della diga stessa, il fatto che oggi a fronte di eventi meteorologici avversi come appunto quelli che vediamo sempre più spesso accadere soprattutto in un territorio come quello italiano, come quello della penisola, accade che appunto questa colpa venga attribuita o alle cause naturali o a questa fragilità del territorio, mentre bisogna dire che sin dall'anticipo di questa infrastrutturazione del cemento, sin dagli anni 50 e 60, in cui la maggior parte delle opere della costruzione dello spazio industriale si sono date, era già previsto che andasse a finire così, e cioè che questo mondo costruito per lo più tra la la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento ci sta crollando addosso, non solamente perché non viene fatta la manutenzione di quegli spazi, ma perché erano già macerie che già hanno di fatto intaccato in maniera inesorabile gli spazi, sia quelli che non vedevano l'uomo, sia quelli già antropizzati. Per questo ci sono varie considerazioni da fare riguardo a riguardo al fatto che abbiano costruito laddove non si doveva fare, non si poteva fare, e abbiano costruito, come dicevi anche tu bene Marti, invece dove
sì, hanno poi puntualmente scelto comunque dei luoghi depressi dove le popolazioni rurali erano in grossa difficoltà, utilizzando poi appunto dei processi di militarizzazione e di propaganda in modo puntuale appunto sulle zone più povere, sulle zone più povere del paese, in Italia, ma non solo.
Certo, infatti quindi c'è questo connubio, che si può dire, di questo mondo che ora ci sta cascando in testa all'inizio di questo paradigma di costruzione fatto di cemento sullo spazio. Si può dire che abbiano costruito laddove non dovevano e allo stesso tempo laddove potevano, perché il rapporto di forza su quelle popolazioni è stato schiacciante. E quindi una storia che, sebbene oramai ci distanzi di parecchi decenni, racconta ancora questo mondo dalla sua fase germinale, quella della tragedia di Vaillant. Vediamo come ci racconti qualcosa della contemporaneità. Mettiamo prima il pezzo musicale, il primo pezzo musicale di oggi, e poi andiamo a sentire l'autore e cercare di descrivere appunto il processo che ha portato, ancora prima che alla tragedia, alla costruzione di quella tragedia attraverso la prima pietra e attraverso la presa del territorio in linea coloniale di intorno.
Allora, innanzitutto ti ringraziamo per appunto per partecipare alla trasmissione di oggi, raccontandoci un po' appunto del tuo libro, di cui ricordo il titolo, La tragedia del Vaillant. Allora, ti chiederemmo, per iniziare, di fare appunto una breve descrizione delle tue ricerche che hanno portato alla stesura di questo libro.
Perfetto, beh, innanzitutto sono io che vi ringrazio, sono molto contento di fare questa cosa con te, con voi, stasera, oggi pomeriggio, non so. Allora, cosa posso raccontarvi? Beh, innanzitutto le ricerche che mi hanno portato a questo libro vengono un po' da lontano, in un certo senso, perché avevo cominciato a scrivere un po' di Vaillant già in un libro di qualche anno fa ormai, che avevo pubblicato in inglese nel 2011 e poi ritradotto nel 2013, un paio di anni dopo, e che era un libro, appunto, si chiamava Le montagne e la patria, in cui provavo a ragionare su il posto, diciamo, delle montagne dentro la storia d'Italia, e il libro si chiudeva proprio con un capitolo sul Vaillant, e in qualche modo sono ritornato a quel capitolo che mi aveva lasciato, come dire, un po' con tante altre cose da dire, e perché poi la storia del Vaillant è una storia che chi la conosce in qualche modo ti prende moltissimo, è la storia d'Italia ed è una storia d'Italia.
Scusa Marco se ti interrompiamo un attimo, se puoi parlare a una voce un po' più sostenuta, perché ti sentiamo leggermente basso, grazie.
Ah, mi dispiace, adesso provo a mantenere anche meglio il microfono, va meglio così?
Perfetto, grazie, scusa l'interruzione.
Scusatemi voi, così spero che vada meglio. Perfetto. No, vi raccontavo che appunto è dal libro Le montagne della patria che avevo un po' un appuntamento con il Vaillant. Era un libro in cui avevo chiuso il libro con il Vaillant, ma con l'idea che dovevo tornarci, perché la storia del Vaillant è una storia troppo, come dire, importante secondo me per essere così esaurita in un capitolo di un libro, ed è davvero la storia d'Italia. Io penso che è la storia d'Italia che passa per il sifone del Vaillant, no? Per la grande tragedia, che poi la grande strage, no, del Vaillant. Che ti posso raccontare poi? Che ovviamente ci sono tanti modi per raccontarla quella storia, no? Spesso si è preferito raccontarla sui tempi molto brevi, no? E posso anch'io fare così, per chi non se lo ricorda, quello che è successo.
Sì, appunto, noi volevamo poi chiederti quella che era una breve cronistoria dei fatti della tragedia del Vajont, volevamo chiederti se magari appunto potevi un po' soffermarti su quello che nel caso era stato il disciplinamento precedente del territorio, precedente alla costruzione della diga, tramite appunto propaganda, militarizzazione, appunto come il progetto è stato portato sul territorio e sugli individui che appunto abitavano quei luoghi.
Sì, ma guarda, forse una cosa che non ho detto e mi sembra importante dire è che comunque questo appuntamento col Vajont passa per una cosa che non ha niente a che fare con il mio lavoro. Io faccio lo storico, insegno all'università, ma passa per qualcosa che è successo là fuori, cioè il monologo scritto da Paolini e Vacis e poi trasmesso in televisione, diciamo, se ricordo bene, su Rai 2, che ebbe un successo enorme, più di 2,5 milioni di persone a guardarlo. Ecco, quel monologo che Paolini recita dalla diga del Vajont sicuramente è rimasto per me un punto fondamentale, no? Paolini e Vacis hanno fatto un lavoro di ricerca storica importantissimo, di cui io do molto conto nel libro. Riguardo alla storia, vi dicevo, si può raccontare la storia del Vajont riducendola un po' tutto agli ultimi minuti o magari alle ultime ore. Per chi non si ricorda un po' cosa è successo, il 9 ottobre del 1963, sostanzialmente una montagna, il Monte Toc, quasi interamente, una frana enorme, 300 milioni di metri cubi di roccia, precipitano in un grande bacino idroelettrico, il bacino del Vajont. In realtà alcuni ancora oggi dicono: ah, il disastro, la diga del Vajont che è crollata. Ecco, la diga non è crollata per niente, quello che è crollata è stata la montagna è crollata nel bacino, ha sollevato una sorta di tsunami che ha più di 100 km all'ora, attraversa la valle del Vajont, distrugge tutto quello che c'ha davanti e arriva fino alla cittadina di Longarone, che sostanzialmente è la cittadina più grossa all'intorno, distruggendola quasi completamente. I morti saranno più o meno 2000 morti. Però questa storia, no, così raccontata in queste poche ore, quasi pochi minuti del 9 ottobre del 63, è una storia che però secondo me dice poco, perché in realtà ci piace molto raccontare queste storie di emergenza, di piccoli e grandi, diciamo, disastri, in questo caso immani, però queste storie in realtà vengono da lontano. Nel libro racconto, no, il primo progetto del Vajont risale al 1926, poi si continua a salire. Una delle cose di questo progetto del Vajont è che sale progressivamente, sale l'altezza della diga, quindi sale anche la quantità di acqua nell'invaso. Poi c'è quella storia del 1943, in cui in un'Italia spaccata in due, dove a Roma non si capisce neanche bene chi comandi, per essere chiaro, no? Ci sono gli alleati che avanzano dalla Sicilia, i nazisti che si cominciano a spostare verso nord, il regime fascista che crolla. Ecco, in questo contesto il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riesce a trovare il tempo per approvare il progetto del Vajont, ovviamente senza numero legale, ma insomma tutto sarà risolto nel 57 con l'approvazione della diga alla sua massima altezza. Tu mi chiedevi prima su il livello di militarizzazione e di diciamo di sorveglianza che succede nella storia del Vajont. Per esempio, per farvi un esempio, non è che i cittadini valligiani che abitavano la valle accolgono tutti questa diga con, diciamo, festosamente, come si direbbe con un linguaggio di altri termini. In realtà c'è un'opposizione, i valligiani, le cittadine e i cittadini si organizzano, e per far fronte a questa organizzazione, che è un'organizzazione che avviene prima della costruzione della diga ed è soprattutto contro gli espropri. Per costruire una diga dovete immaginarvi che serve un sacco di terreno e quindi ci sono un sacco di espropri, no? e ci si organizza, cercano di organizzarsi contro gli espropri. Qual è la risposta? Nel 1956 si apre la prima caserma dei carabinieri nella valle, no? Cioè tu immediatamente capisci che la risposta è una risposta repressiva. Nel libro racconto di come continuamente i deputati comunisti, parlamentari del Partito Comunista, che in qualche modo si danno da fare nel Comitato per la Rinascita della Valle Stana, così si chiamava, vengono continuamente fermati, interrogati, portati in caserma e cose di questo tipo, fino alla intimidazione, diciamo, più rilevante, no? Anche più famosa. Tina Merlin, una giornalista comunista, ex partigiana, che scriveva sulle pagine locali dell'Unità, Tina Merlin scrive e pubblica un articolo in cui denuncia i rischi della diga. In realtà Tina è abbastanza ottimista, lei si immagina 500 morti, in realtà saranno 2000, come dicevo prima. Ma insomma, per questo articolo Tina sarà denunciata proprio da questa caserma, dai militari di questa caserma che ho citato prima, sarà portata a processo a Milano. Voi vi chiederete qual è il crimine. Beh, il crimine è un crimine, diciamo, da codice penale fascista, per aver recita più o meno così, per aver diffuso notizie false e tendenziose volte a turbare l'ordine pubblico, no? Sembra proprio di sentirli.
È molto interessante questo, Marco, perché ci restituisce una complessità storica a cui non siamo più abituati. Al giorno d'oggi pensiamo che la militarizzazione, il militarismo che compete, la colonizzazione da parte dello Stato di nuovi territori in cui non era arrivato in maniera così insidiosa, sia una caratteristica degli ultimi decenni, se non degli ultimi anni. Invece è una caratteristica che riguarda tutto il processo di statualizzazione e militarizzazione che è strettamente legato all'economia capitalistica, e il fatto che racconti una storia degli anni 50 con una tragedia degli anni 60 invece rende giustizia a quella complessità storica e anche di repressione che è strettamente legata alle opere infrastrutturali. E del resto anche oggi, quando c'è un'attenzione sempre maggiore a proteggere certe zone che vengono considerate strategiche, come per esempio i nuovi parchi eolici piuttosto che le infrastrutture dell'alta velocità, talvolta ci si dimentica che il processo non è un processo nuovo, ma è un processo che ha sempre riguardato l'insediamento e, diciamo così, le chiudende da parte dello Stato su quello che pensa essere interessante per la riproduzione del sistema capitalistico e per l'arrivo appunto di qualcosa che serve in questo caso alla società industriale a livello infrastrutturale. Ecco perché è molto interessante leggere oggi quello che tu hai scritto, proprio per cercare di illuminare questo processo di lungo corso e di non stupirsi come se fosse un processo nuovo, un processo recente, ma un qualcosa che ha sempre riguardato soprattutto la storia d'Italia.
Sì, se posso aggiungere, guarda, io poi l'accento probabilmente mi tradisce, non sono esattamente di Verona, ma sono napoletano, e per esempio noi in Campania abbiamo vissuto un'esperienza simile, no? Per chi non se lo ricorda, c'è stata la cosiddetta crisi dei rifiuti, emergenza rifiuti, un'emergenza di 20 anni, e anche in quel caso il governo Berlusconi che cosa fece? Dichiarò i siti, diciamo, di interesse, i siti che avevano a che fare con lo smaltimento, come l'inceneritore, discariche eccetera, come siti di interesse strategico, con l'arrivo appunto dell'esercito e tutto questo tipo di, diciamo, di armamentario che serve appunto a imporre decisioni dall'alto, esautorare comunità e tutto il resto appresso che conosciamo. Però è molto interessante secondo me anche questa connessione col regime emergenziale, no?
Certo.
Adesso vorremmo soffermarci un attimo sul secondo capitolo, dove è stato molto interessante vedere quella che era la contrapposizione tra quelle che erano le previsioni degli abitanti del territorio, che in qualche modo leggevano i fenomeni che avevano attorno, animali selvatici che scappavano, crepe nelle case, animali domestici spaventati, e quelle che invece erano le garanzie degli esperti coinvolti dalla SADE. Abbiamo trovato molto puntuale la scelta del lessico, l'utilizzo utilizzo i termini che hai utilizzato come presagio spiega bene anche quanto il sapere popolare spesso venga sminuito e relegato quasi nell'ambito della magia rispetto a quelle che dovrebbero essere le razionali conoscenze scientifiche. Tra l'altro, in questa parte del libro citi l'approccio post-normale teorizzato da Funzowitz e Ravetz, che appunto vorrebbe essere uno dei tentativi un po' per superare il problema di quello che è scienza e di ciò che invece non lo è. Però andando quella che è un po' la riflessione che ci è venuta rispetto a tanti contesti, anche alcuni molto attuali, come può essere stata la pandemia del Covid-19, dove questa linea di demarcazione è stata molto netta appunto rispetto a ciò che aveva dignità di sapere, ciò che non, invece non ce l'aveva, ci chiediamo quanto possa esserci una reale coralità di intenti quando in ogni caso poi prevarrà sempre il bisogno di messa a profitto dell'economia capitalista.
Tu metti le mani, il dito, come si dice, su una delle grandi questioni, e hai ragione anche a collegare tutto questo a quello che abbiamo vissuto tutto sommato da poco con la pandemia. Diciamo, il modello post-normale della scienza post-normale di Funtowitz e Ravetz, che cosa propone? Dice che sostanzialmente quando l'incertezza è molto alta e quando, come dire, c'è bisogno di scelte collettive per prendere una decisione, beh, in quel caso, loro in quei casi, dicono questi due studiosi, c'è bisogno di una, di quello che loro chiamano un extended peer review, che in italiano significa, voglio dire, una revisione di quello che c'è da fare esteso, no? Nella cultura scientifica in generale si parla di peer review, nel senso che quando io scrivo una roba di qualsiasi tipo, anche il libro sul Vaillant, poi il manoscritto è mandato a 2-3 persone che io in genere non so chi siano, e che fanno quello che si chiama il peer review, cioè dicono se ho scritto stupidaggini, se ho scritto, se funziona, mi fanno dei suggerimenti, eccetera. Ora, l'idea dell'extended peer review è, dice, beh, in questi casi non si tratta di chiamare due colleghe o colleghi universitari, ma si tratta di coinvolgere l'intera comunità, no? Ora, tu hai assolutamente ragione che c'è un'idea un po', io non so come dire, diciamo ottimista, stavo per dire naif, ma forse è cattivo dire naif, c'è un'idea un po' ottimista in quest'idea di poter coinvolgere la comunità per arrivare a un sapere che sia più, diciamo, condiviso. In che senso? Perché ottimista? Perché ovviamente il capitale divide, il capitale divide la comunità, il capitale annulla identità, il capitale vive di questa possibilità di divisione, no? Anche al Vaillant la comunità si era divisa. Si era divisa quando si trattava di vendere o di essere espropriati, e sarà divisa di nuovo quando si tratterà di ragionare sulla compensazione per le vittime, no? L'Enel arriverà sostanzialmente dividendo poi la comunità tra chi accetta una compensazione, chi decide di continuare il processo, eccetera. Ora, nel libro a un certo punto, se ricordo bene nell'introduzione, scrivo una cosa che non si legge di frequente in un libro tantomeno accademico, cioè io scrivo con molta semplicità che io credo che l'unica cosa che paga è la lotta, no? Cito uno slogan che solo la lotta paga. E in che senso? Nel senso che forse più che ragionare di scienza post-normale, fermo restando che, come dicevi anche tu, è un passo avanti rispetto alla scienza normale, normalizzata, che impone, no, sostanzialmente un unico sapere, spesso poi collegato agli interessi economici, di potere, eccetera. Però io credo che ancora di più che una scienza post-normale, qui si tratta di costruire saperi insorgenti, si tratta di costruire saperi insorgenti che fanno riferimento a comunità di conflitto. Cioè il tema non è tanto la comunità, diciamo, originaria, quasi naturale, con 3.000 virgolette, e invece magari chi viene da fuori. Io non ci credo a queste cose, no? Credo piuttosto che la comunità si crea e si riforma continuamente dentro il conflitto, e che forse quello che occorre è un sapere insorgente, che non è solo un sapere diffuso perché coinvolge tutto e tutti, perché poi se arriva il capitale e ti dà 2 centesimi per dire quello che, per credere in quello che ti vuole vendere, non è che hai risolto granché. Quello che occorre è costruire innanzitutto comunità conflittuali e poi innervare, no? in qualche modo radicare dentro queste comunità insorgenti, queste comunità di conflitto, dei saperi insorgenti, che in qualche modo sono saperi anche antagonisti, e credo che questo sia probabilmente un passaggio, diciamo, più politico di quello che è il modello poi della post-normal science, che, ti ripeto, è comunque un passaggio ulteriore, se voi pensate a che significa, no, che anche nella storia italiana, ma anche in genere nella storia, che cosa ha significato avere una serie di studiosi e studiose che si sono messi a ascoltare i subalterni invece che fargli lezioni, no? Se abbiamo scoperto molte malattie professionali, l'abbiamo fatto perché i medici o le dottoresse hanno deciso di stare ad ascoltare le operaie e gli operai in fabbrica invece che dire loro che cosa i loro corpi stavano provando. Quindi c'è bisogno di sapere insorgente di comunità conflittuali. E certo, forse in questo modo anche la scienza post-normale potrà servire a qualcosa, però da sola certo rischia di essere assolutamente schiacciata dalla potenza di fuoco del capitale, che arriva al Vaillant come arriva ovunque, divide la comunità, anzi l'annulla. Dice McLean che la prima cosa che fa la shock doctrine, la dottrina dello shock quando arriva, e annullare l'identità di una comunità. È importante avere comunità che non esistono più per imporre un regime, diciamo.
Riguardo a questo discorso che fai rispetto ai saperi, a me piace invece fare una divisione che sta a cuore anche al mio retroterra ideale, cioè più che ai saperi la conoscenza. Io penso che quando lo Stato e il capitale arrivano in un determinato luogo, quello che fanno è annullare la conoscenza, intesa come il sapere generale sul mondo non settorializzato, che coincide con la cultura del posto, coincide con la vita degli abitanti, sostituendola con un sapere che non può che essere esternalizzato e quindi affidato agli esperti. Infatti anche per quanto riguarda la città spesso avviene la stessa cosa. Mi vengono in mente le parole di un compagno francese che studia appunto l'urbano e che dice che nella città, riprendendo anche Lefebvre, la differenza tra chi ha il potere e chi non ce l'ha, chi se lo prende e chi rimane espropriato delle possibilità della vita, è appunto, cioè, che c'è chi sa e chi non sa, ed è questo un presupposto appunto del capitale. Quindi oltre alla questione di saper ascoltare, comunque cosa molto importante per chi per esempio è un medico, c'è anche la questione che capitalismo e Stato arrivano spogliando di quella conoscenza che dicevo prima e sostituendola con una gerarchia di professionisti e di esperti che dall'esterno si propongono di organizzare la vita secondo dei nuovi canoni, creando quindi alienazione, crisi di presenza rispetto a quello che è il contatto tra uomo e ambiente in maniera non filtrata, e quindi mettendocisi in mezzo e quindi decretando questo medium, questo filtro che è anche un filtro di intellegibilità della realtà. Non è un caso che la strage del Vaillant ci restituisca il fatto che forse sia uno degli ultimi episodi in cui le persone avevano un sentore di quello che stava per accadere molto più reale poi di quello che veniva proposto, al netto poi degli interessi che c'erano in ballo.
Sì, ricollegandomi un po' a quello che dice Francesca, penso che sia proprio il processo che porta ad una tabula rasa, che poi anche davanti a degli esempi lampanti, tu appunto nel secondo capitolo parli anche di quelle che sono state le vicende relative alla relazione dei geologi Edoardo Semenza, figlio di Carlo Semenza, che è stato un personaggio cardine nella costruzione della diga, e Franco Giudici, che appunto era emblematico quanto queste scoperte poi si siano piegate alle necessità di profitto, però appunto probabilmente quello che era stato un processo che aveva totalmente annullato anche quello che era la comunità, appunto ha poi reso possibile che anche davanti a ciò che era lampante il sapere istituzionale non fosse poi messo in discussione.
Sì, c'è una scena molto bella di un documentario fatto proprio all'indomani del disastro, in cui c'è un giornalista che arriva lì, proprio a Longarone completamente distrutto, e chiede a una donna che si aggira sulle macerie, voi sapevate che c'era un rischio? Lei dice sì, e il giornalista chiede con un'aria insomma non troppo intelligente, dice: ma allora perché non ve ne siete andate? E lei risponde, la donna risponde: perché pensavamo che loro ne sapessero più di noi, no? E quello è anche un po' quello che diceva Francesca prima, questa espertificazione che ti aliena, che ti toglie, che costruisce ignoranza sostanzialmente, no? Che fabbrica ignoranza per produrre quello che si dice l'expertise, no? Io credo tuttavia che, diciamo, la mia impressione è che questa incapacità in qualche modo, no, di mettere in discussione i saperi istituzionali, i saperi legittimati, forse l'unica cosa che direi è che magari non generalizzerei troppo, nel senso che molto spesso in tantissime lotte questi saperi istituzionali, istituzionalizzati e gerarchizzati su posizioni ovviamente di potere, no, sono i saperi quelli con la S maiuscola, beh, spesso sono messi in discussione, no? Mi viene da pensare ancora una volta alle lotte sulla tossicità, ad esempio, no? Ancora se dovessi ritornare alla mia regione, alla Campania, mi viene in mente quando si diceva che nella terra dei fuochi, cioè in quest'area molto contaminata tra Napoli e Caserta, si moriva per gli stili di vita, no? Cioè erano gli stili di vita, fumi troppo, non fai jogging, perciò ti ammali di cancro, no? Quindi in realtà però c'era un tentativo di mettere in discussione questi saperi, diciamo, asserviti, istituzionali, potenti. Credo che la questione è una questione ancora una volta di potere, più che altro, cioè come si costruisce, come si fa senso comune, come si buca il muro di questa infrastruttura narrativa tossica. Io qui rubo, diciamo, anzi prendo in prestito questo concetto della narrazione tossica di Wu Ming, no? E dico che c'è un'infrastruttura narrativa tossica proprio, cioè che è un'infrastruttura perché la usiamo e dà senso al nostro stare e pensarci al mondo senza neanche che ce ne accorgiamo. E questa infrastruttura narrativa tossica in realtà che fa? Normalizza, silenzia o naturalizza l'ingiustizia. La domanda è come si può fare a sabotare, no, questa infrastruttura narrativa tossica, che come tutte le infrastrutture appunto va sabotata per evitare che impedisca di uscire fuori da essa e di ragionare, di vivere, di pensarci in maniera diversa. E io credo che l'altra domanda da porci è: quali sono le possibili alleanze che possiamo fare anche con il sapere esperto, quello diciamo tradizionalmente esperto, cioè per capirci quello dell'accademia, dei centri di ricerca eccetera, e che cosa possiamo fare con queste cose? Io penso che ci sia una possibilità di fare tutto questo. Mi viene in mente nel caso del Vajont, i montanari del Vajont, è vero che ascoltavano la montagna che ruggiva, vedevano gli alberi che si muovevano, gli animali che erano nervosi, ma i montanari del Vajont in realtà andavano anche dai geologi a cercare di avere un appoggio, e alla fine al processo riescono a portare appunto un geologo italiano, gli altri tutti si rifiutano, che era Floriano Calvino, il fratello di Italo. Quindi quello che voglio dire è che io credo che rimanga aperta la domanda sulle alleanze per queste conoscenze, mi correggo, non saperi, queste conoscenze insorgenti, che rimane aperta. In fondo i zapatisti e le zapatiste che organizzano ogni anno il coscienza, no? Il grande meeting per i saperi per l'umanità, propongono proprio un'alleanza possibile anche tra saperi esperti e conoscenza, diciamo, insorgente diffusa. Quindi non so,
certo, è un discorso aperto dal momento in cui purtroppo per noi non abbiamo ancora la strada che ha raggiunto un tale livello di conflittualità tanto da poterla esperire come quale sia la strategia migliore in questi casi. Però aggiungerei una considerazione alla questione dei saperi istituzionalizzati, dei saperi appunto formalizzati, e cioè che mentre nella questione del Vajont forse l'expertise era un po' più solida e monolitica, oggi invece possiamo anche accennare che possiamo ravvisare, soprattutto negli ultimi anni, una crisi epistemologica immunologica, basta vederlo anche per cosa è successo rispetto al Covid, le strategie di difesa rispetto a un discorso che non è più un discorso, ma è un discorso che si contraddice, portato avanti da esperti che dicono cose opposte le une degli altri, anzi gli stessi esperti attraverso una sola persona che un giorno dice una cosa e un giorno dice l'altra, cioè quindi quasi una questione che va oltre il sapere specifico e che ha assunto una velocità di cambiamento che talvolta è entropica. Quindi la crisi epistemologica del sapere è una cosa da mettere in conto. Come si può utilizzare o cercare di fare un'alleanza con coloro che portano avanti un sapere che oramai sembra avere i piedi di fango, che è in primis in crisi esso stesso? Anche questa è una domanda aperta, sicuramente è difficile rispondere, ma per quanto riguarda il Vajont nel 63 capisco bene che appunto che si erano andati a cercare qualcuno come un geologo, in questo caso tu racconti il fratello di Calvino, che potesse restituire una storia diversa. Oggi forse la vedo un po' più grigia come strada da cavalcare.
Sì, sì, hai ragione, però questo è anche un bene in un certo senso, nel senso che al processo la storia con Floriano Calvino è la storia dopo la strage, no?
Certo.
E quando la strage è avvenuta, e in realtà il pubblico ministero non riesce a trovare gli esperti, appunto, quindi poi in sostanza gli accademici italiani che siedano con lui sul banco sostanzialmente della pubblica accusa, che facciano questo lavoro, a parte Calvino, e poi ci saranno una serie di esperti stranieri. Credo che oggi tu hai ragione, c'è anche una maggiore disponibilità, una maggiore apertura, ci sono crepe, brecce dentro, però io in questo penso anche che ci siano delle cose in cui ci sono delle cose in cui la scienza è più, e la scienza uso davvero con un po' di timore questa parola, insomma speriamo di capirci, la scienza ha, diciamo, una conseguenza più forte anche sulla questione, penso alla questione del cambiamento climatico, no? In realtà le grandi corporation dei fossili hanno cercato di cavalcare una incertezza che non c'è. La questione, io credo che c'è, anche nel libro lo scrivo, il tema secondo me è uscire da un'idea illuministica che la scienza, quella appunto con la S maiuscola, ci salverà, nel senso che la scienza ci dice che il cambiamento climatico è di natura antropica, o ci dice che costruire una diga su una frana preistorica non è l'idea più intelligente da fare, ma quello che rimane aperta è la questione della politica, è la questione degli interessi, la questione del potere, e allora io credo che su questo ci sia lo spazio per le mobilitazioni, per i movimenti. Io sulla vicenda, per esempio, anche del Covid-19 ho sempre pensato, io mi sono fatto il Covid in Svezia, che era un paese dove non si era fatta nessuna restrizione, nulla di tutto questo, e mi sono anche ammalato in fin di vita, mi sono fatto un mese di ospedale, il coma, tutto. Cioè io ho sempre pensato che la questione fosse porsi il problema del potere dentro il Covid-19, cioè che il tema non era questa sorta di livella alla Totò che metteva tutti sullo stesso piano, che c'era chi doveva continuare a lavorare, chi smetteva di lavorare non aveva più salario, chi era un privilegiato come me e finiva nel policlinico di Stoccolma e se la cavava pure conservando questo salario, però oppure non so, mi facevano tanto ridere,
non ti sentiamo più. Forse è caduta la linea, vediamo un attimo se la recuperiamo.
Ci senti di nuovo?
Sì, ci sento, mi dispiace.
Allora, visto che appunto siamo quasi in chiusura, volevamo tornare un po' sui temi che appunto avevi affrontato nel libro e soffermarci un attimo sulla questione della costruzione della memoria. Allora, si nota facilmente quanto in tutte le grandi tragedie sia rapido il processo di rimozione. Tante narrazioni vengono silenziate e poi dopo un rapido cordoglio collettivo si procede come se nulla fosse. Tra l'altro, soprattutto nel contesto attuale in cui si procede rapidamente, si va avanti molto rapidamente di emergenza in emergenza, le tragedie diventano poi tra l'altro strumento per ampliare appunto il controllo sui territori, sugli individui e aumentare appunto la stretta repressiva. E ci chiedevamo appunto, secondo te invece, quale poteva essere un approccio narrativo che in qualche modo si pone in contrapposizione a questo impianto?
Sì, l'emergenza è in effetti un dispositivo giuridico, economico, ma è anche un dispositivo narrativo molto potente, no? Attribuisce poteri speciali, in realtà funziona molto bene per quel che riguarda la repressione, insomma la repressione con l'emergenza va davvero bene e fa fare anche un sacco di soldi, di profitti a chi deve farli, no? Però l'emergenza cancella anche la storia, no? Cancella proprio la memoria, perché il regime emergenziale molto spesso anche come dispositivo narrativo comprime tutto nei pochi istanti dell'emergenza, nel tempo breve dell'emergenza, no? In un articolo di qualche tempo fa, proprio che ho scritto insieme a un attivista napoletano, Egidio Giordano, per esempio, io e Egidio dicevamo che non ci convinceva quest'idea, che pure va tanto, no? Che di chiedere la proclamazione dell'emergenza climatica come un risultato del movimento per la giustizia climatica. Noi dicevamo invece che l'emergenza climatica ci vuole la rivoluzione climatica, no? Perché l'emergenza in realtà non ci viene in mente un'idea, diciamo un modello di emergenza che serve a sovvertire l'ordine pubblico, l'emergenza serve sempre a restaurarlo, a rinforzarlo, no? Quindi in questo senso anche l'uso delle parole, dell'immaginario, l'idea che invece di ragionare su un'emergenza climatica ragioniamo su una rivoluzione climatica ci aiuta. Quello che ci vuole, io penso, è una guerriglia narrativa che saboti l'infrastruttura narrativa tossica. Che vuol dire fare guerriglia narrativa? Vuol dire quello che hanno fatto le compagne e i compagni, per esempio, in Cile, quando durante il Covid-19 dicevano la normalità è il problema, non vogliamo tornare alla normalità perché la normalità era il problema, no? Quindi uscire dalla logica del Covid-19 come una frattura, ma dire il Covid-19 è dentro una normalità che è ed era il problema. Oppure, non so, dire che l'inquinamento, la tossicità non è un errore, come dire, un difetto di fabbricazione del capitalismo, ma il modo in cui il capitalismo funziona, facendo profitto proprio in termini di necrocapitalismo, no? Oppure vuol dire, io credo, evocare i fantasmi gli spettri delle rivolte passate. Cioè, noi abbiamo completamente annullato le mille storie di ribellione che pure popolano le nostre città, le nostre valli, le nostre fabbriche, e in qualche modo il presente di oggi diventa quasi ineluttabile, come se non ci fossero state alternative. In realtà spesso mi chiedono: ma tu hai fiducia nel passato? Io, un po' per scherzo e un po' sul serio, dico che ho molta fiducia nel futuro, dico forse ho fiducia nel passato. Cioè, si tratta anche di raccontare questi passati che sono stati dimenticati, che sono stati silenziati, per raccontare che un altro presente già c'è, non solo è possibile.
Certo, uno sguardo un po' da angelo della storia, uno sguardo benjaminiano che riesce a illuminare il presente proprio guardando al passato e vedendo i processi come un tutt'uno e non separati dalla linea storica, ed essere in grado di rievocare quello che è già accaduto e continua a cadere in un continuum. Peraltro ci arrivano dei messaggi di complimenti qui al 346-66-73-263 che dicono: molto interessante la tragedia del Vajont, ed effettivamente ha tanti punti di contatto con il presente. E poi ancora qualcuno che ci chiede di ricordare il nome del libro. Lo ricordiamo, appunto il nostro interlocutore Marco Armiero, e il libro si chiama La tragedia del Vajont, ecologia politica di un disastro.
E allora, proprio in super chiusura, appunto, rispetto a quelli che sono i tuoi studi e le tue ricerche, volevamo sapere se magari ci potevi suggerire qualche storia magari dimenticata o poco nota che poteva offrire degli spunti di riflessione come questa, come appunto ciò che è stata la tragedia del Vajont, il tuo libro, magari appunto qualche storia che è caduta un po' nel dimenticatoio.
Sì, sono troppe, quindi adesso ne scelgo magari qualcuna, ma davvero non vorrei essere frainteso, non credo affatto che siano né le uniche né le più importanti, perché tra l'altro io stesso sicuramente ne dovrei imparare tante altre. Ma una che mi viene in mente, che secondo me è poco conosciuta, poi non so cosa ne penseranno chi ci ascolta, è la storia dell'isochimica di Avellino. È una fabbrica, è sostanzialmente una fabbrica che negli anni '80 ha la commessa dalle Ferrovie dello Stato di decoibentare, cioè sostanzialmente eliminare l'amianto dalle carrozze ferroviarie, e ovviamente ne deriva quello che potete immaginare, sostanzialmente un'ecatombe di operai, no? Io so questa storia, vengono smaltiti 20, se mi ricordo bene, 20.000 quintali di amianto, e so questa storia perché un collega, un compagno peraltro, Antonello Petrillo, ha curato un libro su questo bello che si chiama Il silenzio della polvere, che mi piace ricordare. Oppure c'è un'altra giovane, un'altra collega che è una storica, Giulia Malavasi, che ha scritto un bel libro su un'altra storia, credo dimenticato, almeno io devo dire non la conoscevo, che è il disastro di Manfredonia in Puglia. Qui siamo nel settembre del 76 e c'è uno scoppio all'Anica, una fabbrica ancora una volta chimica, che rilascia nell'aria composti di arsenico. A me una cosa che colpisce di questa storia è che pochi mesi prima, cioè a luglio del 76, c'era stata invece una storia che sappiamo tutti, no? Seveso, sicuramente la sappiamo così bene che tra l'altro c'è anche una direttiva dell'Unione Europea su Seveso, però invece pochi mesi dopo c'è questo incidente di Manfredonia, probabilmente pure più grave di quello di Seveso, ma che però in qualche modo non ha avuto nessuna peso nella nostra memoria collettiva, eccetera. Vorrei anche però raccontare una storia che non è italiana, che però forse mi serve per darci anche un poco di coraggio, che è la storia invece del movimento contro i pesticidi nell'agricoltura capitalistica, diciamo intensiva, della California. Mi viene in mente la storia di un sindacalista che si chiamava Cesar Chavez, che a un certo punto negli anni 60, metà anni 60, inizia a mobilitare i lavoratori soprattutto immigrati che lavoravano appunto nell'agricoltura intensiva californiana contro i pesticidi che li stavano facendo ammalare, li stavano uccidendo, e anche per migliorare in genere le condizioni di lavoro, i salari, eccetera. Lo fa peraltro facendo nel 1965 questo famosissimo sciopero della fame lunghissimo, che gli attrarrà un sacco di attenzione, e riesce a costruire un'alleanza tra i lavoratori, le lavoratrici dell'industria dell'agricoltura californiana e i consumatori e le consumatrici, no? Con lo slogan, con l'idea che quello che ci ammazza a noi non è che vi faccia bene poi tanto a voi che mangiate questi prodotti. Quindi anche come raccontare, no, che quando ci ripetono ossessivamente che bisogna scegliere tra l'ambientalismo e il lavoro, eccetera, forse anche questo è un gran pezzo di questa infrastruttura narrativa tossica che vuole spezzare le alleanze, che sono sempre alleanze insorgenti, rivoluzionarie, che possono cambiare invece l'oppressione, costruire rapporti socioecologici diversi, più giusti.
Ti ringraziamo Marco, siamo in finale di trasmissione per questa interessantissima chiacchierata. Ricordiamo ancora chi ce lo chiede al 346-66-73-263 che stiamo parlando con Marco Armiero del suo libro La tragedia del Vajont. Magari ci sentiamo presto sempre su queste tematiche che ai noi non smetteranno di dover essere discusse.
Ti ringraziamo tanto e a presto.
Grazie a voi.
Ciao ciao. E siamo proprio sul finire, è stato un discorso molto interessante, complicato da tanti punti di vista, perché non c'è una soluzione che deve essere riportata dal conflitto, quindi non essendoci un conflitto ampio, soprattutto per quanto riguarda le grandi opere infrastrutturali, possiamo parlarne in chiave storica, in chiave riflessiva, vedendo quello che è successo nel passato, e questa vicenda ce lo racconta bene, ma lasciamo le questioni aperte magari ai conflitti del futuro.
Sì, soprattutto perché appunto, come ben dicevi prima, oltre a non esserci un conflitto ampio, abbiamo davanti anche delle strutture che appunto stanno crollando su loro stesse, dove appunto quello che poi dovrebbe essere un sapere che quantomeno dovrebbero spacciare come razionale e puntuale, spesso si contraddice. Esperti a vario titolo che si pongono in contrapposizione l'uno con l'altro, e quindi appunto è una situazione complessa da tantissimi punti di vista.
Sì, è molto complessa, però è stato molto utile parlare del Vajont, anche perché faccio la mia solita frecciatina riguardo al Novecento, e che il marxismo ha creato una lente di intellegibilità riguardo alla crescita economica intorno alla catena di montaggio e alla fabbrica a cui si deve il boom, quando il vero boom italiano e il boom dell'edilizia e il boom del cemento, che è andato di pari passo con la colonizzazione di tutti i territori che magari fino ad allora non avevano visto manco mai una caserma dei carabinieri, come la valle in questione ci restituisce. Quindi buona parte di quello che della crescita è stata praticamente la costruzione di una tomba di cemento che poi è andata via via sgretolandosi.
Sì, soprattutto guardando anche a quello che sta successo banalmente la settimana scorsa nelle valli piemontesi, del vallone di Piantonetto, della valle dell'Orco, dove appunto le piogge ormai stanno portando a dei danni sempre più ingenti, sempre più grandi.